Tre soldi. Un archivio salvato. Il lavoro dei detenuti a Tramariglio. Di Daria Corrias e Stefano Alberto Tedde.
In questo locale dove ai tempi della colonia c'era la prima divisione, ovvero uno dei quattro cameroni dove erano stipati i detenuti in letti contigui, quasi come in un ospedale, su scaffalature in metallo abbiamo stipato, sistemato i 1400 registri relativi alla casa di lavoro all'aperto di Tramariglio. E i registri sono tanti, tanti anche per forme e dimensioni, molti superano i 60 cm per 40. Alcuni, quelli maggiormente malandati, hanno subito proprio una sorta di incartamento da parte nostra affinché durante la movimentazione non venissero letteralmente sconvolti. Perché noi adesso questi registri li vediamo stipati uno per uno in maniera appunto ordinata. Però appunto li abbiamo ritrovati letteralmente dentro cassettoni di cartone, costipati alla belle meglio, quindi le coperte piegate, rotte, le cuciture slabrate e soprattutto nessuna indicazione nelle coperte di chi era il soggetto produttore. Cosa significa questo? Nei sottopiani del carcere di San Sebastiano avevamo documenti pertinenti a tanti soggetti produttori. Avevamo le carceri appunto di Alghero, quelle di Cogutto, quelle di Tempio, di Tramariglio, quelle di San Sebastiano. E quindi spesso e volentieri dovevamo, diciamo, cercare a chi apparteneva quel registro. Ovviamente se tu apri un registro o un fascicolo e vedi la scritta di un timbro casa di lavoro all'aperto di Tramariglio, sai al 100% che appartiene a quel soggetto produttore. Ma se non hai nessuna indicazione, come fai? Per questo motivo, insomma, grazie un po' alla formazione, ma anche all'intuito e alla serietà, insomma, di questi ragazzi che ci hanno aiutato, siamo riusciti a capire per serie parallele se quel registro era di Tramariglio. Quindi, ad esempio, se si fanno menzioni di animali, probabilmente di Tramariglio. Potrebbe essere anche Cogutto, che era una colonia penale precedente, però Cogutto ha smesso di funzionare nel 34, ecco che c'è l'altro discrimine cronologico. Tramariglio apre, insomma, nel 39, quindi ovviamente quello ti fa capire che sono anche il metro cronologico che potrebbe essere un registro di Tramariglio.
Niente, in un fascicolo sono contenuti tutte quante le carte processuali, in primis, cioè di come il detenuto è stato tratto in arresto, e delle indagini, tutte quelle pratiche lì. Poi si trovano tutte le pratiche riguardanti la vita dentro il carcere, cioè tutte le domandine che il detenuto ha fatto alla direzione, cioè domandine per poter avere un bollo, una penna e un foglio per poter scrivere alla moglie, domandine per chiedere il permesso per scrivere alla moglie e tante altre domandine sempre riguardanti la vita del carcere. Niente, poi trovi un fascicolo con dei fogli giuridici, che sarebbe la fotosegnaletica, con la fotosegnaletica che sono poi due foto, una frontale e una laterale, del detenuto dell'epoca, con tutti i suoi dati anagrafici, della moglie, dei figli. Trovi tutti i carceri dove lui è stato, tutte le punizioni che lui ha avuto, pane, acqua e pancaccio, in qualsiasi carcere lui è stato.
Noi ci confrontiamo, sai, no? Molte volte io, il mio compagno di banco è Lorenzo, il più vecchio, è quello che attualmente, per sua sfortuna, ne sa più di tutti, sa, è una persona grande. E comunque gli piace molto a lui le storie, cerca di capire anche il perché uno abbia fatto quella determinata azione. E così, sai, ci si chiacchiera. E molte volte dico: Lorenzo, guarda questo che cosa ha fatto, questo e questo e quest'altro, fammi leggere. Allora legge lui, dice la sua, io dico: no, ma guarda, questo qui è un misero, ha fatto proprio una pessima azione. Lui: ma guarda che forse perché ha fatto questo, per questo, questo e quest'altro.
Certo che lo so, perché l'ho subito anche io, queste cose qui. E quindi lo so con certezza, con sicurezza. Ecco perché c'è un po' di risentimento. Vedo che queste persone, no, sono anche un po' debolucci, poi li vedi come scrivono, come... Perché purtroppo mi hanno anche insegnato adesso a capire le frasi, a capire le lettere, a leggere, a leggere in mezzo alle righe, in mezzo ai puntini. Quindi non sono un grande professionista, però so riconoscere il carattere e di come scrivono le persone, cioè che tipo di di sentimento già in quel momento che sta scrivendo, come questa Marcello Pelucci, mi accorgevo subito che stava incazzando perché mi si stava arrabbiando, come già la pagina non ci capivo più niente, perché scriveva tipo geografici giapponesi, cinesi, cose, ma no, gli dicevo, dottor, porca, dice questo qui, ma piano piano sbatti, ma poi si calmava, caspita, una bella scrittura, bella, liscia, mole, come iniziava a arrabbiarsi, boh, altre 5-6 pagine ci mettiamo una settimana a decifrarle. E quindi per me qualcosa l'ho capita sul carattere delle persone, non è che l'ho capita solo da quello, ho conosciuto qualsiasi tipo di persone in carcere, dal più grande assassino che ci possa essere stato in Italia al più piccolo, ho conosciuto qualsiasi tipo di persone.
Voi Giuliano, lei ha trovato interessante come procede questo lavoro?
No, niente, io stavo guardando questo show di Cosimo, di Antonio.
Sardo, una delle poche tenute sì, sardi sì. Che ci stiamo ritrovando.
Le Mammoiada.
Provincia di Nuova, penso.
Sì, sì. Che in pratica lo volevo combaciare perché sull'incidente di Zudas nel 52.
Avete tenuto che morì travolto la carrella.
Il trattore. Il trattorista era un certo Sardo Antonio. Quindi ho detto, magari non è lui, hanno sbagliato. Io ho pensato che avevo sbagliato magari scrivendo il nome perché il padre era Antonio. No,
c'erano omonimi.
E invece niente, guardando le non combaciano le date perché questo Sardo qua è uscito 2 mesi prima che successe l'incidente.
Certo.
Magari erano pure parenti, chissà. Bisognerebbe trovare il fascicolo che penso che ci dovrebbe essere, sì, quindi.
Ecco, una piccola raccomandazione, quando li trovi sempre sporchi di polvere e calcinacci usa sempre il pennello.
Il nostro pennello.
Perché così insomma li allontani un pochettino la polvere. Guarda, fa questo movimento, anche se praticamente non li hanno, tu per i pochi minuti dedicali, così insomma continuiamo a preservarli insomma per il futuro. Poi sono anche delle tracce di spore di funghi, di muffe, quindi anche se è una cosa molto rustica, però insomma abbiamo questi pochi strumenti, questi usano insomma. Soprattutto quelli vecchi che sono veramente carichi di quella polvere di tuffo del carcere che si sgretola e che li riempie e che li consuma giorno per giorno.
Quando trovavamo un fascicolo che c'erano delle cose interessanti, prendevamo un post-it e facevamo delle piccole note, degli appunti, delle lettere, di tutto, poteva essere dal reato a una lettera, puntualmente poi le lettere che si trovavano lì erano censurate.
Il cappellano era quello che leggeva le lettere, tutte le lettere di tutti i detenuti che spedivano e che ricevevano. Bastava che il cappellano ritenesse la tua lettera non idonea perché non riusciva a capirla e tu quella lettera non la vedevi mai. Quindi ritrovi molta gente disperata che inizia a autolesionarsi. Perché? Perché la moglie non gli risponde più di colpo. Quando invece poi riscontri nel fascicolo che la moglie gli scrive 10-15 lettere e non gli vengono mai date. Lei pensi questo detenuto di colpo la moglie non lo scrive più. E in automatico lui scrive lettere alla moglie e alla moglie non le vengono mandate. Alla fine la moglie allora scrive al direttore: voglio sapere le condizioni di salute di mio marito, visto che sono 3 mesi che non riesco più a avere contatto con lui.
Questo posto è stato un posto di sofferenza. E ogni documento, ogni fascicolo che leggo, a volte sono anche arrabbiato, quindi lo chiudo e sto alcuni secondi pensando, perché ci sono delle cose che veramente ti fanno male, caspita. Ti fanno male come quando leggi, per dire, la censura, ecco. È una cosa che per lei, per voi può essere banale, ma per un detenuto è una cosa molto importante, specialmente queste persone che le porti dal continente, le porti qui, l'unica cosa che ti rimane è la scrittura, però non c'è il telefono. E queste lettere, caspita, mai partivano. E quindi mai e si riceveva. E l'uomo si arrabbiava e dice: come ti ho scritto questa lettera e non mi rispondi, ma cosa mi dai? Alla moglie, ai figli. E quelle lettere erano sempre, neanche quella partiva.
Torino, novembre 1940. Genova, 15 marzo 1946. Carissimo Barbaraffe, Augusto, quantunque siano ormai degli anni che non ti vedo, alquanto al nostro caro Piero, sono ormai 5 mesi che è morto. Ed hai visto anche tu.
Ho compiuto proprio in questi giorni 19 anni. Come si vede che la lontananza dimentica? Mi dispiace molto che le tue condizioni di salute non sono ottime, bensì ti faccia contento di sapere come non ti abbia mai dimenticato e come del resto nessuno di tutti i tuoi amici si sia dimenticato di te. Tante sono state le volte che ho parlato di te con qualcuno e tante volte ho pensato anche di poterti un po' scrivere, desiderando sapere...
Scusa, sai se scrivo male, ma dal nervoso mi trema la mano. Sta bene, Nilo, e abbi coraggio e pazienza, almeno tu, perché io ho perso tutto. Tua affezionatissima mamma, ti mando il grappolo di basilico piantato di noi. Odoratele, odoro anch'io. Baci forti, Eleonora Serra. Gina.
Come ho letto 4 giorni fa, mi è capitato un altro fascicolo 4 giorni fa, che lo guarda, l'ho chiuso e ce l'ho ancora sulla scrivania, quello che stavo leggendo, perché veramente quello mi sta proprio facendo male. Adesso il figlio scrive al padre: mamma sta molto male. Questa lettera non gli è stata data al padre. Dopo un mese il figlio gli riscrive di nuovo: ma perché non ci rispondi? Cosa è successo? E ti faccio sapere che mamma c'ha un tumore maligno. E anche quella lettera gli è stata data, cazzo. Ho chiuso il fascicolo. Ho chiuso il fascicolo perché mi stavo veramente arrabbiando. Io mi sono detto tra me: beh, forse non gli hanno dato la lettera, se no pensa alla lettera e zappa di meno. E quindi produce di meno, no?
Questo fascicolo qua, questo stava tra Mariglio. Era tra Mariglio. Era del Duce. Dunque, vediamo un po'. Questa scheda biografica è arrivato, ricevuto il 13-11 del 50, arrestato l'1-11 del 50. E qui ci sono tutte le prove digitali, qui c'era la sua firma, dove doveva firmare, qui ci mettevano la foto, però adesso non c'è. Qui ci sono le sue cose, e questa è la cartella biografica, tutti i suoi dati, nome, cognome, quando è nato, da dove arriva, il reato che ha fatto, che sarebbe furto aggravato, e gli anni, quanto ha preso, 4 anni e mesi 4. Questa è la scheda che sto facendo, che facciamo a tutti i fascicoli, di cui li riportiamo tutti questi dati.
Questa è una scheda archivistica dove abbiamo delle informazioni strettamente archivistiche. Insomma, è stata un po' studiata in archivio di Stato e poi ovviamente sarà, diciamo, omologata a quelli che sono gli standard di descrizione archivistica, perché è un lavoro, come dire, un po' pionieristico, dove abbiamo appunto le informazioni archivistiche come il soggetto produttore, cioè l'istituzione che ha prodotto i documenti, che era appunto la Regia a casa di lavoro all'aperto di Tramariglio, dalla sua istituzione fino agli anni 45, poi alla caduta della monarchia è diventata semplicemente casa di lavoro all'aperto. Abbiamo informazioni di classificazione del documento, gli estremi cronologici, l'oggetto del fascicolo, che in questo caso è quasi sempre un fascicolo personale di un detenuto, perché stiamo schedando questa serie archivistica, cioè proprio questo complesso di documenti che hanno, diciamo, un affare comune, ovvero la monitorare la presenza, l'ingresso, l'uscita del detenuto qui in colonia penale. E poi altri dati come la stato di conservazione, la presenza di corrispondenza, il nome del compilatore e altre amenità del genere, insomma.
Passiamo alle paste.
Che serio! E cosa fai? Sei il primo.
Guarda, io sballo per queste qua, lo zabaione, però diciamo che anche gli altri non sono da sottovalutare.
Questa è per signor Lorenzo.
Aspetta, la ciabatta.
La ciabatta la lasciamo. Di... Sì, a signor Lorenzo io mi prendo questa con la frutta.
Io porto in calorie forte. Pinoli, noci e a me. Ragazzi, mi raccomando, non le mangiate tutte. No, no, no. Come faccio a dire di no? Una retorica.
C'era tutta una storia lì sotto, buttata, tutta una storia di questo carcere che uno oggi, un bambino lo porti qua oggi, capito? Vengono le scolaresche oggi qui. Quindi capito quanto può essere cambiato un posto nel giro di 60-70 anni. cioè da un posto brutto dove la gente piangeva e da dove successe molte, molte cose brutte, perché io ne sono sicuro che successe molte cose brutte, dopo 60 anni te lo ritrovi invece come un posto bello, solare, dove le scuole portano i loro bambini.
Con le voci di Davide Aristarco, Simone Silanos, Lorenzo Spano, Daniele Uras, Giuliano Usala, Roberto Varone. Letture di Venere Rosati. Interviste raccolte presso la Casa Circondariale di Bancali e il Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Sassari, agosto 2014.
Un archivio salvato. Il lavoro dei detenuti a Tramariglio di Daria Corrias e Stefano Alberto Tedde, a cura di Fabiana Carobolante, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it.